Alleluia, Dio è buono. Apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo di Matteo al capitolo 9. Non è mai facile chiaramente concludere una conferenza così, ottime predicazioni, ottimi interventi, una ministrazione bella, fatta nella libertà, nell'unzione veramente dello Spirito Santo. Matteo 9:35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande e gli operai sono veramente pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Credo che sia una parola che Dio ci ha sottolineato più volte, questa parola che non è semplicemente una parola, ma esprime un principio, un concetto fondamentale. Una volta ascoltai una meditazione di un predicatore, lui parlava di questa immagine di Gesù che è la porta, no? Lo sapete, in Giovanni al capitolo 10 è scritto che Gesù dice: io sono la porta, chi entra per me entrerà, uscirà e troverà pastura. E l'immagine che lui dava era proprio di questa porta straordinaria dove c'è scritto: entrate, venite a me, entrate. E c'è questa immagine gloriosa di persone che entrano attraverso questa porta che è Gesù. Sopra c'è scritto la parola: entrate, entrate e troverete riposo, entrate e avrete vita eterna, entrate e godrete i benefici del regno, entrate ed entrerete nel destino che Dio ha preparato per voi, entrate, poi entri e dall'altra parte c'è scritto: uscite e andate. Entrate, e quando entri uscite. E questo è uno dei più grandi problemi che abbiamo all'interno della Chiesa, che vogliamo entrare, vogliamo stare dentro, e Gesù dice sempre: andate, andate. E quando Gesù guardava le folle, dice la Bibbia, ne aveva compassione. Bellissima questa frase, credo sia lo slogan che più di qualunque altro possa caratterizzare questa conferenza. Quando il Vangelo arriva nel tuo cuore ed esplode, porta passione per Dio e compassione per le anime, compassione per le persone. Credo che possiamo riassumere la conferenza in questa frase straordinaria. Come fai ad avere tutte queste frasi da Facebook? Cioè, è incredibile. Una capacità nel riassumere, nel concentrare in poche parole, ci fa pure la rima, cioè è un'abilità. Quando il Vangelo arriva, produce passione per Dio e compassione per le persone. Gesù guardava le folle, i politici, abbiamo detto spesso questo, quando i politici guardano le folle, la prima cosa che pensano è al potere che avranno attraverso i voti che hanno dalle persone. I politici guardano le persone e non li guardano con compassione, li guardano con l'acquolina in bocca. Pensano già alla pensione dopo un anno di Parlamento, dopo un anno di... Quando gli attori, musicisti, cantanti guardano le folle, la prima cosa che pensano è quanti CD venderanno, quanti DVD, gli stadi che riempiranno, i soldi che faranno, non c'è dubbio. Quando Gesù guarda le folle, dice la Bibbia, lui le guarda con compassione. Gesù vide le folle e ne ebbe compassione. Compassione probabilmente anche per la persona che in questo momento ti sta qua sullo stomaco. E che tu in realtà vorresti che non fosse mai salvata. che dovrebbe essere salvata passando attraverso il fuoco, perché se lo merita per il male che ti ha fatto. Eppure Gesù guarda le persone e ne ha compassione, si gira verso i suoi discepoli e dice: la messe è veramente grande, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. E uno dei concetti fondamentali che sicuramente sta attirando la nostra attenzione in questo tempo è che Gesù non dice alla sua chiesa di pregare per la raccolta. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dica che dobbiamo pregare o intercedere per la salvezza delle persone. Uno. C'è solo un piccolo riferimento nelle lettere ai Romani al capitolo 9 dove Paolo prega e dice: io vorrei e prego che siano salvati. Parla di Israele, subito dopo dirà: Israele sarà salvato, indipendentemente da quelle che saranno le nostre azioni. E c'è questo concetto fondamentale dove Gesù invita e scuote la coscienza della sua chiesa in questo giorno e dice: non pregate per la salvezza delle persone, ma pregate che Dio spinga operai, o che ci siano operai che si lasciano spingere nella messa. La parola spingere in questo caso nel testo greco viene usata una parola molto singolare, che è la parola ekballo, che viene utilizzata quando Gesù caccia i demoni. Pensate, viene usata la stessa parola per cacciare i demoni, viene usata per cacciare i credenti dalle comunità. Dai, una battuta, ridete per favore, mamma mia. Però c'è qualcosa di straordinario nella comprensione di questo, cioè pregate il Signore della messe che prenda le persone da un luogo di comfort e di comodità e letteralmente li espelle per mandarli da qualche altra parte. Il concetto della parola ekballo significa letteralmente prendere qualcosa e lanciarlo lontano. Viene usata questa parola per spiegare anche la catapulta, cioè catapultare qualcosa, prendere qualcosa da una posizione e lanciarla molto lontano. Ed è l'immagine, come diceva Raffaele nel suo primo intervento, siamo dinamite di Dio destinata ad essere lanciata nel campo nemico. Siamo dinamite di Dio destinati ad essere presi e lanciati nel campo nemico ed esplodere nel nome di Gesù. E quello di cui stiamo parlando oggi, che l'unico modo come la Chiesa può esplodere è se predica il Vangelo del Regno. Smettiamo di predicare il Vangelo della Chiesa evangelica, che non è il Vangelo del Regno. Smettiamo di predicare il Vangelo della Chiesa Cattolica, che non è il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno è tutt'altro. So che forse può dare fastidio a qualcuno, noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia. Da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo predicare la Bibbia. Gesù predicava il Vangelo del Regno. E il passo che è stato ispirato a Francesco per la creazione di questa conferenza è che Filippo andò in Samaria a predicare Cristo. E Cristo è non la Bibbia, ma la buona notizia. Molti predicano la Bibbia e dalla Bibbia puoi fare dire quello che vuoi, anche uccidere le persone, tenerle sotto schiavitù, sotto condanna, usando qualcosa che è stata data per la benedizione della gente. E quante volte abbiamo utilizzato la Bibbia per dividerci? Ma quando tu usi il Vangelo, non puoi dividere. Perché il Vangelo è la buona notizia, il Vangelo è la grazia stessa, è la persona stessa di Gesù Cristo. E il Vangelo include, non esclude. Il Vangelo unisce, non divide. Il Vangelo guarisce, non dà malattia o maledizione. È un concetto a volte sottile, ma che dobbiamo in un modo o in un altro andare a riprendere. La Chiesa primitiva non predicava la Bibbia, perché non c'era. Predicava il Vangelo, la rivelazione stessa, la parola di Dio, che è Gesù. La parola di Dio che è la persona stessa di Gesù. Ed è fondamentale per noi comprendere che se vogliamo i risultati che avevano gli apostoli, dobbiamo predicare quello che gli apostoli predicavano. Noi abbiamo condito le nostre predicazioni con dottrine che non stanno né in cielo né in terra. Noi abbiamo pervertito il messaggio del Vangelo con dottrine che ci siamo inventati, o con delle cose che non hanno niente a che fare con la grazia di Cristo. E in un modo o in un altro, ed è vero, la grazia dà fastidio, irrita, ti fa venire il prurito, comincia a sentire qualcosa. Perché? Perché ti libera da te stesso, ti libera dai pesi che l'uomo cerca di mettere sopra la vita delle persone, cercando di farle piacere a Dio per quello che fanno. Non esiste una ipergrazia. Dio è più che iper. Perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di questo messaggio meraviglioso che ci libera da noi stessi e ci fa focalizzare direttamente su Gesù. La predica di ieri di Walter, straordinaria, ci libera non solo dai nostri peccati, ci libera anche dalla nostra autogiustizia. Ci libera dal fatto di sentirci approvati, appagati davanti a Dio anche per le nostre buone opere, che sono davanti a Lui sporcizia e spazzatura. In un modo o in un altro, se stabilisci il tuo rapporto con Dio sulla base di quello che tu fai, di brutto o di buono, stiamo pervertendo il Vangelo. Dillo insieme a me: io sono quello che sono per la grazia di Dio. Solo ed esclusivamente per la grazia di Dio. E come ha detto Francesco, chi ha compreso la grazia si affatica più di tutti gli altri. Chi ha compreso il messaggio della grazia di Dio non può stare fermo, perché la nostra fatica non è per acquistarci salvezza, la nostra fatica non è per acquistare benedizione, la nostra fatica non è per conservare un dono che mai ci sarà tolto, la nostra fatica serve per dare ad altri un dono che ci è stato dato e rivelare ad altri la grazia di Dio. Non usiamo la nostra fatica, i nostri sforzi, le nostre opere per proteggere un dono, ma per darlo ad altri. Lui ci spinge, e in al versetto successivo di Matteo, al capitolo 10, al versetto 1, noi vediamo, questo è un principio che vorrei che fosse chiaro stamattina, alla fine di questa conferenza, ciò che farà la differenza sarà la tua obbedienza. È l'unzione, mi trasmette l'unzione, c'è poco da fare. È voluta così proprio. Senza fatica, capito? Se la sta scrivendo. Ed è il concetto fondamentale che Gesù parla ai discepoli, aveva i suoi dodici, e dice: pregate il Signore della Messe che spinga operai. E loro non capivano, perché a volte Dio, scusate l'espressione, ma comprenderete quello che sto dicendo, Dio ti prende in giro. Pregate il Signore della Messe che spinga operai, come per dire, perché a parte noi chi c'è? E quindi Gesù sta dicendo: pregate che Dio spinga voi stessi, e mentre voi pregate, se voi avete il peso di Dio nel vostro cuore, in realtà Dio sta spingendo voi. Quindi noi siamo la risposta di Dio alle nostre preghiere. Perché se Dio mette nel tuo cuore qualcosa per la nazione, Dio sta chiamando te a farla. È così. Allora, mentre Pietro stava pregando, Giacomo, Giovanni stavano pregando che Dio spingesse operai, non si rendevano conto che la loro preghiera li stava spingendo nel campo della raccolta. E il problema non è la raccolta. Il problema non è la raccolta. Il problema non è la raccolta. Noi abbiamo fatto conferenze sulle battaglie spirituali, sulle fortezze del nemico, sull'unità del corpo di Cristo. Se noi pensiamo che la gloria di Dio sarà manifestata in questa nazione per l'unità della Chiesa, noi stiamo credendo in una bugia. Non è scritto da nessuna parte. Abbiamo creduto in favole. Solo quando saremo uniti vedremo la gloria di Dio. È falso. È falso. La storia è stata fatta da uomini singoli, da singole persone che hanno avuto, lo posso dire, gli attributi per avere il coraggio di andare contro tutto e tutti e fare l'opera di Dio. Anche le donne. Vorrei molti uomini come te nella Chiesa, credimi. Vorrei molti più uomini come te, Rosa, nella Chiesa. Come me o come te? No, in questo periodo è importante specificarlo. Il risveglio non esiste, abbiamo creduto in una bufala. Ci hanno fatto credere che dobbiamo pregare per un risveglio. Non esiste un riferimento nella Bibbia. Cos'è il risveglio? Che Dio si sveglia un giorno? O, è no, o siamo noi che dobbiamo svegliarci, cioè dobbiamo pregare per noi stessi. Il risveglio è un atto soprannaturale di Dio nella Chiesa. È falso. Il risveglio è quando tu ed io facciamo le opere di Cristo. Il risveglio è quando tu ed io decidiamo che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo e che non c'è niente che ci possa fermare. Filippo è andato in Samaria perché un certo Saulo da Tarso voleva distruggere la chiesa e questo semplice diacono, persone alle quali noi affidiamo l'apertura delle comunità, la pulizia dei bagni, l'organizzazione delle mense, mentre gli apostoli se ne stavano a Gerusalemme, dice la Bibbia, attraverso questa persecuzione. La chiesa intera fu letteralmente sparsa per le nazioni e questo Filippo, il signor Nessuno, arriva là e dice: sai che facciamo? Iniziamo una denominazione qui. No, dice la Bibbia, predicò Cristo e la città intera arrivò a Cristo e diede la sua vita e segni, prodigi e miracoli. Perché? Perché semplicemente una persona è stata catapultata dal Gerusalemme in una città, non sappiamo quale, della Samaria, e cominciò nella sua semplicità a predicare la buona notizia del regno di Dio e del nome di Gesù. La buona notizia del regno di Dio e del nome di Gesù. La colpa è del diavolo perché lui, se noi andremo a fare riunioni, andiamo a chiedere perdono per i peccati dei nostri avi. Chiedi perdono per il peccato di Adamo, è finita là. Direttamente, tagliamo sto cordone ombelicale una volta per sempre. Dobbiamo chiedere perdono per i peccati dei genitori, dei nonni, degli zii, dei parenti. No, perché c'erano i maghi qui, facevano le sedute spiritiche, le streghe. Se non sbaglio, Paolo dice che Dio ha già perdonato tutti i peccati dell'umanità, passati, presenti e futuri, non imputando più agli uomini i loro falli. Io devo andare a chiedere perdono per i peccati di qualcuno che ha fatto messe nere nel 1500. Questo è spiritismo. Come si chiama questo, Walter? Esoterismo. Ditemi voi come si chiama. Dobbiamo andare a distruggere le fortezze perché lì il diavolo sono stati fatti dei patti. Ragazzi, il sangue di Gesù sarà più potente del sangue degli animali o dei gatti o delle galline. La parola di Dio, il Vangelo, sarà più potente di qualunque altro patto o dichiarazione che gli uomini abbiano mai fatto. Il problema nostro è che cerchiamo continuamente delle scuse per i nostri fallimenti. E non ci assumiamo la responsabilità di andare a predicare il Vangelo con semplicità. E come diceva Luca, che mi è piaciuto tanto, chi si prende la responsabilità di pregare per un paralitico o di mettere le proprie mani e pregare, chiamare alla vita un morto? E se non succede, avanti il prossimo, avanti un altro. Tutti i ministeri più straordinari nati nella storia, che hanno fatto la storia, sono nati dal nulla e sono nati con tanti fallimenti. Non avere paura di fallire, quella è l'anticamera del più grande movimento di Dio nella tua vita. Perché Dio sta cercando persone coraggiose, coraggiose. Lo Spirito Santo desidera, è bellissimo quello che è stato detto. Oggi i giovani si sviano dalle chiese perché non gli si permette di far uscire l'acqua dello Spirito, e invece di esplodere implodono. E quello che trattengono li fa marcire dentro. Perché ciò che non dà vita dà morte. Se non usi le cose di Dio per dare vita ad altri e le trattieni per te, queste produrranno morte dentro di te. Il fiume di Dio, Ezechiele 47, il fiume di Dio, dice la Bibbia nei primi versetti del capitolo 47 di Ezechiele, il fiume di Dio usciva da sotto il trono, il luogo santissimo, là dove Dio risiede. La Bibbia dice che Cristo è venuto ad abitare dentro di noi, questo fiume meraviglioso che nessuno può fermare e non si fermerà, perché appena ha un ostacolo cercherà una strada. L'acqua prende la forma che trova e penetra nella roccia, penetra ovunque e non si fermerà finché non avrà un mare da guarire. Il fiume scende, 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 lo blocchi, trova un'altra strada. Qualcuno sta cercando di metterti degli ostacoli, lo Spirito Santo in te troverà un'altra strada, perché ha un mare che deve essere guarito. Il fiume deve arrivare a mare, e ovunque il fiume arriva tutto vivrà, ovunque le acque arriveranno tutto riprenderà vita. Alleluia. Lo Spirito Santo, Gesù ha detto, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno da dentro di lui. Dio ha messo il suo trono, la sua presenza, il luogo santissimo dentro di te. Se non fai uscire le acque, ti distruggeranno e ritornerai ad avere una vita peggio di quella che avevi prima di conoscere Cristo. Se non usi quello che Dio ti ha dato per dare la vita ad altri, porterà morte dentro di te. Se non usi la parola per benedire la vita degli altri, userai la parola per maledire la vita di qualcun altro. Perché quando smetterai di vedere i bisogni degli altri, comincerai a vedere i difetti degli altri. Il fiume di Dio sgorga da dentro di te e porta vita. Voglio dirti stamattina, c'è abbastanza acqua dentro di te per dare da bere alla tua città. C'è abbastanza acqua dentro di te per dare da bere ad una nazione intera. C'è abbastanza acqua dentro di te perché è Dio in te, lo Spirito Santo in te. È Lui che ha messo la fonte dentro di te. C'è abbastanza acqua per raggiungere ogni acqua malata e portare vita, portare guarigione. E ovunque il fiume arriva, arriva la vita. Ovunque il fiume arriva, arriva la guarigione. Ovunque il fiume arriva, arriva il cibo per tutti. Devi smetterla, dobbiamo smetterla di fare i calcoli con Dio. Con Dio non puoi ragionare con delle misure, con delle percentuali. Dio è tutto. Ci dobbiamo mettere Dio al primo posto. Smettila di mettere Dio al primo posto. Smetti di mettere Dio al primo posto. Perché ciò che è al secondo posto prenderà il suo posto prima o poi. Non devi mettere Dio al primo posto, devi mettere Dio in ogni posto. No, 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 no. È un concetto talmente semplice che sfida la nostra demenza. Noi abbiamo l'unzione per complicarci la vita. Quanti di noi non si sono almeno una volta sentiti in colpa per il fatto di non aver messo Dio al primo posto? Dai. Quante volte abbiamo pensato, devo andare in chiesa o devo rimanere a casa? Devo uscire prima dal lavoro o devo andare alla riunione? Devo andare a evangelizzare o devo stare con mio figlio? Devo stare con mia moglie oppure devo andare a pregare per quella persona? E abbiamo cercato di collocare Dio da qualche parte. Dio non è da qualche parte, Dio è in ogni luogo. Amen. Stai a casa, Dio è là. Stai con tuo figlio, Dio è là. Stai in comunità, Dio è là. Si spera. Tanto. No, perché magari Gesù di tanto sta fuori alla porta e bussa. No? Ok. Ho lo sguardo di tuo padre. Sei come... Ah, Dio è buono. Alleluia. Il problema non è quello che il diavolo fa, il problema è quello che la Chiesa non fa. Il problema non è quello che il diavolo fa. Cerchiamo sempre scuse, cerchiamo sempre di trovare qualche roccaforte da qualche parte, qualche peccato non confessato da qualche parte, qualche situazione strana che non ci convince. Dobbiamo pregare, dobbiamo digiunare, dobbiamo ricevere rivelazione. E la gente muore e noi preghiamo. No, perché? Posso dirvi che davanti a Dio è più importante la salvezza di qualcuno che la morte dei suoi figli? In Atti al capitolo 8 troviamo la morte di Stefano. È Dio che permette la persecuzione per raggiungere gente che non ha mai ascoltato il messaggio del Vangelo. Noi continuiamo a pregare per la protezione e la forza di coloro che sono perseguitati ed è giusto che continuiamo a farlo. Ma a volte mi sembra che certe cose siano semplicemente una buona scusa per non fare quella l'unica cosa alla quale siamo stati chiamati a fare, che andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Andate per tutto il mondo, andate per tutto il mondo, andate, andate, non restate, non rimanete, non chiudetevi nelle vostre quattro mura. Gloria a Dio per le comunità, gloria a Dio se ci sono altre comunità nuove che si possono aprire e ne stiamo aprendo, grazie a Dio. Luoghi dove si predica la parola di Dio, dove si predica non la sana dottrina, ma il Vangelo. Perché non esiste una sana dottrina, perché io ho una dottrina diversa dalla tua. E la mia sana dottrina molto spesso mi ha separato da qualcun altro che lui pensava di avere la sana dottrina. Tutto quello che tu guardi di Gesù può essere vero, ma non è la verità. Quello che tu vedi è vero. Quello che un altro fratello vede è vero, ma guardiamo tutti da angolazioni diverse. Ciò che è vero è una cosa, ciò che è la verità è un'altra cosa. Gesù è la verità. Tu ed io non abbiamo la verità, Lui ha noi. È la verità che è a noi e noi abbiamo una prospettiva della verità. E oggi mentre Luca parlava stavo riflettendo su una cosa straordinaria dove dice, dove c'era questo fiume alla destra e alla sinistra nelle sue sponde c'erano tutti i tipi di alberi da frutto. Io ho un frutto che tu non hai. Ecco perché dobbiamo stare insieme. Perché il sapore che tu hai è un sapore unico che Dio ti ha dato. Io ho bisogno di te. Io ho bisogno di te. E Dio non metterà mai tutto nella vita di qualcuno perché ci costringe a stare insieme. Mentre quando noi pensiamo di avere tutto, noi ci escludiamo gli uni agli altri. Che cosa devo fare con il fratello Mario? Lui la pensa diversamente, io la penso diversamente, non possiamo lavorare insieme. Questo è il più grande inganno, perché ci è stato detto che se non abbiamo tutti la stessa dottrina non possiamo lavorare. Questo è falso ed è sbagliato ed ha prodotto distrazione e distruzione nella Chiesa, invece di onorarci gli uni gli altri e dire: il fratello Mario ha qualcosa che io non ho e non avrò mai, e per questo io devo stare con lui, perché lui mi completa, lui mi completa. Noi abbiamo utilizzato le nostre differenze per farci del male e separarci, mentre la Bibbia dice c'è ogni sorta di alberi. E stavo riflettendo mentre tu stavi predicando sul fatto che il portare frutto in ogni stagione, anche se tu non stai portando frutto, la persona accanto a te lo sta portando. E quando Dio guarda la sua chiesa, lui guarda il suo giardino. E il suo giardino in ogni stagione ha un frutto. No, Rainer Bonke diceva: grazie a Dio, nei doni dello spirito non c'è il dono della dignità. Nel senso, uno cerca di predicare con dignità, senza gridare. Ci ho scoperto che la dignità non è un frutto dello spirito. Ci rendiamo conto che noi siamo la piantagione dell'Eterno, chiamati a manifestare la sua gloria, e che tu porterai frutto, e mentre tu stai portando frutto io mi sto preparando per l'inverno. Forse mi stanno cadendo le foglie o i capelli, non lo so, forse sta accadendo qualcos'altro, non lo so. Ma no, perché pensi male? Sei incredibile. A ognuno di noi cade qualcosa durante l'arco dell'anno. Ma è una preparazione. Fratello Mario, pensaci tu. E in un modo o in un altro, in questo giardino ci sono alberi che porteranno frutto in una stagione, altri che porteranno frutto in un'altra stagione. È come dire: tutta la terra loda Dio 24 ore su 24. Perché? Perché abbiamo il fuso orario, perché abbiamo una rotazione, e quindi non c'è mai fine alla lode. Ma non perché tu non smetterai mai di lodarlo, perché arriva il momento in cui te ne vai a dormire. E arriva il momento che mangi, arriva il momento in cui ti distrai. Ma fratelli dall'altra parte del mondo, mentre tu stai dormendo, stanno adorando Dio, e tutta la terra è piena della sua gloria 24 ore su 24. Alleluia. Non facciamo i turni, è tutto naturale. Perché? Perché Dio ha il suo giardino e ogni albero di qualunque specie porta frutto nella sua stagione, e io devo imparare a rallegrarmi quando un fratello porta frutto più di me, e io sono in un momento di preparazione. Forse mi stanno cadendo le foglie, io non ho bisogno del tuo giudizio sopra la mia vita, io ho bisogno che tu comprendi il tempo che sto passando. Io non sono migliore di te perché porto più frutto di te, perché arriverà il momento in cui io mi preparerò per la prossima stagione e tu porterai frutto, e tu non guarderai me con gelosia o con invidia, perché tutti siamo chiamati a portare frutto, ognuno nella propria stagione. Amen. E questo ci costringe a stare insieme. Ho attraversato uno dei momenti più brutti e anche più belli in realtà, perché ha dato un cambiamento nella mia vita. Nel 2000, quando uscii fuori da una determinata situazione evangelica e dove mi sentivo perso, onestamente, perché ero cresciuto con la mentalità che se non facevi parte di una determinata comunità, di un certo determinato tipo di pensiero o un determinato tipo di ambiente, eri fuori dal piano di Dio. E il mio sbaglio più grande è averci creduto. Dopo qualche giorno Dio mi parlò, per fare la storia molto più breve. arrivai in una conferenza dove fui invitato, una conferenza che cambiò la mia vita a marzo del 2002, dove c'era una profetessa straordinaria che è una carissima amica, Cindy Jacobs. E mentre eravamo lì in una riunione con tutti i leader, ministri d'Italia, c'era veramente una sala molto più grande, il doppio, dove era pieno, vennero da tutta l'Italia i rappresentanti delle varie denominazioni, anche del mondo carismatico. C'era Matteo Calisi quel giorno, mi ricordo, Traettino, Piccolo, Silvano Lilli, uomini che hanno fatto la storia e grazie a Dio hanno fatto un ottimo lavoro e continuano a fare un ottimo lavoro nella nostra nazione. Era stato organizzato da Paolo Montecchi, al quale sono debitore per la vita, per questo evento. Paolo e Roslen, se non sbaglio. Lui e Roslen avevano organizzato questa conferenza. Mi ricordo questa profetessa stava ministrando e arrivato a un certo punto io ero lì messo in prima fila e lei cominciò a profetizzare sulla Sicilia. Ero lì insieme ad altri due, eravamo gli unici siciliani. Ho detto sì. Sì, vai. E lei si ferma e comincia a profetizzare su di me. Non ci potevo credere. Cominciò a dire delle cose che solo Dio mi aveva detto. Sai, quando Dio ti parla, cose che ti ha detto nel segreto della tua stanza, Dio le rivela in maniera pubblica. Ed ero lì, Dio, ho detto sì. Alleluia. Dopo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci sono io. Sì, finalmente l'hai capito, Signore, che sono il Salvatore dell'Italia. Finalmente ti sei accorto di me, che senza di me tu non puoi fare niente. Sapete quei momenti quando praticamente l'orgoglio ti schizza alle stelle, praticamente. E là è Dio che ti porta in alto e poi ti lascia andare. E ti dice, ora impara a volare. No, perché dopo di me, lei profetizza su altri. E profetizzò le stesse identiche cose. Ho letto due sono le cose. O è una falsa profeta lei, o tu ti stai confondendo in qualche modo, o forse io ho capito male determinati principi. E Dio parlò al mio cuore e mi disse, io mi servirò di te, però sappi che io metterò accanto a te persone che avranno quello che tu non hai e che non avrai mai. Mettitelo in testa una volta e per sempre. Io ti costringo a lavorare insieme ad altri, perché la gloria non andrà né a te, né a lui, né ad una comunità, né ad una denominazione. La gloria è di Gesù. E quando tu ed io entriamo lì la mia vita cambiò. Fu come una sorta di nuova nascita per me nel ministero, iniziai il ministero lì in quel modo. Fu un'apertura radicale, qualcosa che non avevo mai ascoltato prima. E cominciai a vedere quello che. Sì, ma quello non predica come noi. Sì, però quello non canta come noi. Sì, però quello non fa parte di noi. Ricordate i discepoli, Signore, abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, però non fa parte della nostra comunità. E gliel'abbiamo impedito. Non ti segue con noi, Gesù ha detto. 5 minuti fa non siete riusciti a cacciare un demone da un ragazzo, ora vedete qualcuno che fa quello che voi dovreste fare e glielo impedite. Non glielo impedite. Non glielo impedite. Ed è bello vedere come Dio in un modo o in un altro rivela i doni e i talenti. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di tanta umiltà per questo, per comprendere che abbiamo un disperato bisogno gli uni degli altri. E se tu non puoi fare qualcosa, sponsorizza qualcuno che lo faccia. Se non puoi andare alla scuola, quella di Francesco, sponsorizza qualcuno che possa andare. Magari hai i soldi, ma non hai il tempo. Usa i soldi per sponsorizzare qualcun altro e mandarlo perché la sua vita cambierà. In un modo o in un altro, la sua vita cambierà. E concludo. Si dice sempre così, no? In Atti al capitolo 8, andiamo a leggere, concludiamo con questo brano che è stata l'ispirazione di questa conferenza. Atti capitolo 1. Versetto 8, ora Saulo approvava la sua uccisione, parliamo di Stefano naturalmente, In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. Io non so come interpretare questo. E io non voglio interpretare questo. Ok? Alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, Atti 8, versetto 3, Saulo devastava la chiesa entrando di casa in casa e trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. E voglio che voi sappiate che tutte le volte che nella Bibbia viene utilizzata la parola parola è riferita al messaggio, al Vangelo, a Gesù. Annunziavano la parola, il logos, la logica di Dio, come Dio è veramente. E al versetto 5, Filippo discese nelle città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, molti paralitici e zoppi erano guariti. Il versetto 8, un versetto straordinario. E vi fu grande gioia in quella non comunità, in quella città. Quello che dobbiamo riprendere, quello che dobbiamo afferrare nuovamente è la visione di Dio per la città, la visione di Dio per la nazione. Questo è il messaggio del Vangelo del Regno. Gloria a Dio quando riusciamo a tenere il nostro gregge dentro un ovile, ma la visione di Dio, del regno di Dio è per la città e dovremmo farci questa domanda: come posso arrivare a questa città? Come posso fare in modo che Roma diventi una città felice e non terrorizzata dalla sfida dell'ISIS? Come posso fare che la mia nazione possa essere discepolata e diventi una nazione felice? È possibile che il popolo di Dio sia soltanto quello 0,% all'interno delle comunità evangeliche? Ma veramente crediamo che Gesù sia morto sulla croce, sia risorto e stia regnando per lo 0, in Italia? Ma veramente crediamo che il sacrificio di Gesù sia così povero, sia così debole, che non sia più grande della disubbidienza di Adamo? Fratelli, noi non predichiamo per salvare le persone dall'inferno. Noi predichiamo per portare il regno di Dio nella vita delle persone. È diverso, l'attitudine è diversa. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Quando Adamo ha peccato, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. So che sono dei concetti a volte che stonano. Quando si parla del fatto che noi saremo in cielo, è molto eterea questa cosa, perché la Bibbia dice che ci saranno nuovi cieli, noi non abiteremo in cielo, noi abiteremo in una nuova terra. Noi siamo chiamati a dominare sulla terra. Il cielo è la casa di Dio, la terra è la dimora degli uomini. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo, ha perso la terra. È vero o no? Domanda: Adamo è stato salvato? Tutto lo stesso, a nome di Gesù. Quando Adamo ha peccato, ha perso la salvezza? No. Andrà all'inferno Adamo? Sì o no? Rispondete. E perché miliardi di persone andranno all'inferno per il peccato che ha commesso qualcuno che non andrà all'inferno? Non apriamo un dibattito teologico, ma riflettiamo. Dio non è stupido. Noi non predichiamo per salvare le persone dall'inferno. Noi predichiamo per riportare le persone a casa. Per riportare i figli lontani da casa a casa. E fare in modo che i figli ritornino nella loro posizione che hanno sempre avuto. Lo so, ma è solo il messaggio del Vangelo che riporta i figli lontani di nuovo a casa. Non cambia la loro natura, cambia la loro coscienza di chi sono. Li rimette in una posizione che gli è sempre appartenuta perché sono nati in casa. Quando accusarono Gesù di essere uno che riceveva i peccatori e mangiava con loro, ora nella nostra cultura non riusciamo a comprendere perché nella cultura ebraica mangiare con qualcuno era molto più che farsi una mangiata. Dai, andiamoci a prendere un caffè. Rientrava nella cultura della coinonia, cioè del condividere il mangiare dallo stesso piatto. Quando accusarono Gesù in Luca 15 di essere uno che accoglieva i peccatori e mangiava con le prostitute, loro pensavano di fare il più grande insulto a Gesù e non si rendevano conto che era il più grande complimento. Perché Gesù ha detto: io sono venuto proprio per questo, per cercare, non solo per salvare, per cercare e salvare, per cercare e riportare a casa ciò che è sempre stato mio. E Gesù inizia a parlare di tre parabole. La pecora smarrita, la dramma perduta e il figliol prodigo. Sapete cosa hanno in comune queste tre cose? Il concetto della redenzione, come diceva Luca. La parola redimere significa non prendersi qualcosa, non acquistare qualcosa, ma andarsi a riprendere qualcosa che è sempre stato tuo. Salmo 24, all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Quando smetteremo di dire che il mondo, che le persone del mondo appartengono al diavolo, comprenderemo che non sono mai appartenute al diavolo, ma che sono sempre appartenute all'Iddio creatore e Padre nostro. La pecora perduta, smarrita, era una pecora che faceva parte di un gregge. Chi di voi, dice Gesù, se non ha un gregge e una pecora del suo gregge si smarrisce, non lascia le 99 e va alla ricerca della pecora perduta? Noi utilizziamo queste parabole per gli sviati. No, no, Gesù sta usando la parabola per l'umanità. Noi siamo bravi a usare la Bibbia come vogliamo. Quante volte abbiamo evangelizzato qualcuno dicendo: Gesù è alla porta del tuo cuore e bussa? È vero? Quanti hanno usato questo esempio, questo versetto? Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore, è scritto nella Bibbia. No, è scritto nella Bibbia che Gesù sta alla porta della Chiesa e bussa. In quel caso, la Chiesa di Laodicea, che aveva qualche problemino. Gesù parla di una dramma che si perde e la donna dice: chi di voi, se non ha 10 dramme e ne perde una, non mette sotto sopra la casa finché non la ritrova? E poi avrà la gioia di dire: ho ritrovato qualcosa che era sempre stato mio ma che avevo perso per un certo tempo. Il figliol prodigo non è nato nel mondo. Ecco perché Gesù che dice che i bambini di loro è il regno dei cieli. La redenzione è andarsi a riprendere qualcosa che è sempre stato suo. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù è venuto a riprendersi l'umanità. Io vi riporto a casa. Riportiamoli a casa, ragazzi. Predichiamo il Vangelo, e riportiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle a casa. Riportiamoli a casa. Il concetto del Vangelo è riporta i tuoi fratelli a casa e lascia che loro possano godere finalmente ciò per il quale sono stati creati. Sono nati in casa. Nati in casa. Ed è successo qualcosa che li ha portati fuori di casa. Quando io comincerò a pregare per Pietro che è in carcere, pregherò per mio fratello che sta soffrendo. Ma Gesù ha detto: pregate per i vostri nemici. Quando la Chiesa prega, Pietro viene liberato. Quando Dio interviene, Saulo viene salvato. Quando la Chiesa prega, i fratelli vengono protetti, vengono liberati. Quando Dio interviene, Lui riporta a casa i più meschini, i traditori, gli empi, coloro che stanno seguendo il principe della potestà dell'aria, ma non sono nati così. Non sono nati così. Ecco perché dobbiamo essere veramente arrabbiati con il diavolo. Perché si sta tenendo qualcosa che è nostro. Le persone fuori da questo luogo sono nostre, appartengono a Cristo, appartengono a noi di diritto, sono nostri e dobbiamo riportarli a casa. Usa il Vangelo per includere, non per escludere. Usa la parola per includere, non per escludere. Usa la parola di Dio. Usa Gesù, usa il messaggio più bello che è stato mai rilasciato all'umanità per riportare i figli a casa. Alleluia. Forse Dio vuole servirsi di te. Forse Dio vuole servirsi di te. Forse pensi che Dio voglia servirsi di qualcun altro. Io voglio dirti stamattina, Dio vuole servirsi di te. Non di qualcun altro, di te. Insieme vorrei che alzassimo le nostre mani verso di Lui nella sua presenza dicendo: eccomi, eccomi. Non hai bisogno di aspettarne un altro. Eccomi, sono qui. Sono qui nella tua presenza. Sono qui, sfidami Dio. Accetti la sfida stamattina. Possiamo essere o non essere d'accordo con quello che è stato predicato in questi giorni. Non c'è dubbio, ma questo non cambierà la verità assoluta che Dio è amore e che desidera raggiungere ogni singolo essere umano. Che ci piaccia o no, Lui lo desidera. Stiamo pregando per la salvezza e per la protezione di Parigi, di Roma, di Londra. Vi garantisco che pochi stanno pregando per la conversione dei tagliagole. E sapete cosa sta succedendo nel mondo islamico? Gesù in persona si sta presentando a loro. La Chiesa prega per la protezione dei figli, per la protezione dei loro fratelli, tra virgolette, mentre Gesù in persona appare ai musulmani. Come Gesù è apparso sulla strada di Damasco, dicendo: perché mi perseguiti? Perché mi tratti così? Lì dove non riusciamo ad arrivare, lì dove noi non vogliamo arrivare, arriva Gesù in persona. Alleluia, Lui si manifesta lì dove ci sono nelle moschee, dove ci sono dei musulmani che stanno pregando Allah, il vero Allah si manifesta nella loro vita. Tu sei Allah e sono Allah, sono qua, sono. Voi non avete idea di quante testimonianze arrivano di musulmani convertiti che non possono andare in una comunità a pregare, vanno a pregare in altre lingue nelle loro moschee. Cinque volte al giorno piegano le loro ginocchia. Prima pregavano a Maometto, pregavano Allah e onoravano Maometto. Oggi cinque volte al giorno piegano le loro ginocchia, alzano le loro mani verso il loro Creatore, il loro Padre Celeste. Ci sono cose che stanno succedendo in giro per il mondo che noi non sappiamo, che non sapremo mai probabilmente, ma una cosa è certa, quando Dio interviene. L'altro giorno eravamo a Catania, ascoltavamo testimonianze di questa donna che passava con la sedia a rotelle vicino a una comunità, una donna che non era mai stata in una comunità, mai ascoltata il messaggio del Vangelo. Luca, mai, mai, passa da una comunità, davanti a una comunità e sente la voce di Dio che gli dice: io sono tuo padre, tu appartieni a me e oggi io ti riporto a casa. Io sono tuo padre. Tu appartieni a me e io oggi ti riporto a casa. È entrata, non sapeva cos'era, non aveva idea. Si è fatta avanti, ha creduto in Gesù, è stata guarita. Quando papà decide di riportare a casa i suoi figli, non lo ferma nessuno. C'era un drogato qualche anno fa, evangelizzato da un amico mio, pastore. Lo evangelizzava per anni, questo continuava a farsi, a spacciare. È arrivato a un certo punto, questo ragazzo, quasi un po' fatto, gli va dal pastore e gli dice: voglio venire in chiesa domenica, che fa, mi battezzi? E il pastore, questo amico mio, è molto aperto, uno molto aperto, no, no, veramente molto aperto. Poi ha detto: sai, dice, di fronte a questa richiesta, gli ho detto, ci pregherò su. Io so che Dio è buono, però non credevo fino a questo punto. Ha detto: ci pregherò su. Quando ritornò a casa, si mise in ginocchio a pregare. Disse: Dio, cosa devo fare con questo pazzo drogato qui? Mi sento preso in giro. E Dio gli ha detto: e chi sei tu per impedire a mio figlio di venire tra le mie braccia? Lui disse: tuo figlio? Pensavo che fosse un drogato spacciatore che stava rovinando la vita di tanti altri. E Dio gli disse: ancora non hai capito. L'uomo guarda all'esteriore, solo io riesco a guardare l'interiore di una persona. Fai il tuo lavoro e dai il benvenuto a mio figlio. Chi ci avrebbe scommesso 10 centesimi? Veramente. Dio è padre di tutti gli spiriti, Dio è padre di tutti gli spiriti. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima, viviamo in un corpo. Puoi alzare le tue mani verso il cielo stamattina e digli semplicemente: serviti di me. Abbatti ogni forma religiosa nella mia mente, abbatti ogni pregiudizio. Sono i nostri pregiudizi che ci legano, che ci inchiodano, che ci inscatolano, che ci impediscono di muoverci liberamente. Dio è più grande delle nostre comprensioni umane, Dio è più grande della nostra teologia, Dio è più grande della nostra dottrina. Dio è più grande di qualcosa che è scritto. Dio è Dio, non lo puoi mettere da qualche parte. Non lo metti in un insegnamento, non lo metti in un libro, non lo metti in una canzone, non lo metti in una predica, non puoi esprimerlo. Lui va al di là, lui va al di là, lui guarda il mondo e continua ad amare così tanto questo mondo. Continua ad amare così tanto questi figli che sono lontani da casa, e l'immagine del padre che guarda verso il figlio, il prodigo, che non è Israele, che non è qualcuno che si è sviato. Dio che guarda verso il mondo, dice la Bibbia, e ne ha compassione, dice Gesù. Lui vede il figlio lontano da casa con compassione, aspettando che ritorni. Aspettando che arriva, non c'è niente, non ci sono peccati che possono impedire a Dio di intervenire. Non esistono maledizioni, non esistono situazioni che possono impedire alla grazia di Dio di manifestarsi. Credo che forse non saremmo d'accordo con tutto quello che è stato detto, ma sicuramente su una cosa saremmo d'accordo: Dio è più grande di noi. Dio è più grande di una predica. Dio è più grande del modo nostro, della nostra capacità di esprimere Dio, di saper spiegare Dio. Perché c'è solo un modo come Dio ha spiegato se stesso, ed è Gesù. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non conosci Dio tramite Mosè, non conosci Dio tramite Paolo, non conosci Dio tramite Davide, non conosci Dio tramite Giovanni, non conosci Dio tramite Elia, non conosci Dio tramite Giacomo. Tu conosci Dio attraverso Gesù. Lui è il faro che splende, che spiega Mosè, che spiega Paolo, che spiega Davide e illumina Giovanni, che rivela Elia e che dà spiegazione su Giacomo. È Lui. È Lui, è soltanto Lui, affinché Egli abbia il primato in ogni cosa. Gesù, è solo Gesù. Lui, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Padre eterno, consigliere ammirabile, stella del mattino, luce del mondo. Lui, la via, la verità e la vita, il buon pastore, l'Io sono, ha dimostrato chi è Dio e come è Dio veramente. Alleluia! Ed è Lui che dobbiamo predicare, ed è Lui che dobbiamo presentare alle persone, è Lui che dobbiamo letteralmente iniettare nella nostra cultura. Dobbiamo farci le flebo iniezioni di Cristo e della sua mentalità, della sua cultura, dell'immagine. Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Dio, dopo aver parlato in tanti modi e in modi diversi, molte volte, ai nostri padri per mezzo dei profeti, ha deciso di parlare a noi in maniera definitiva e assoluta, chiudendo la rivelazione di se stesso nella persona stessa del suo figlio Gesù, che viene rivelata e data a ognuno di noi mediante lo Spirito Santo giornalmente nella nostra comunione con Lui. Contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati in maniera progressiva di gloria in gloria mediante l'opera dello Spirito del Signore. Non pensare di essere un gran predicatore, perché non lo sei. Non pensare di essere qualcosa di incredibilmente unto. Siamo figli amati dal Padre e usati da Lui per riportare a casa altri figli. Alleluia. God bless the man, dichiara la bassa. La compassione che abbiamo per le anime non è semplicemente altro il fatto che riusciamo a percepire la passione di Dio e l'amore di Dio per le persone. Non è tua la compassione, è Dio che la mette dentro di te. E più hai rivelazione dell'amore del Padre verso questo mondo, non verso la Chiesa, verso il mondo. A volte siamo arrivati al punto di pensare che Dio ama più la Chiesa che il mondo. È vero o no? Pensiamo che Dio ami di più la Chiesa che il mondo. E abbiamo accettato in maniera inconscia questo pensiero. Dio guarda a me. Oh, ma Gesù ha detto: no, cari, il Padre fa sorgere il sole e fa piovere su chiunque. Su chiunque. E se non riuscite ad amare le persone con lo stesso amore del Padre che fa sorgere il sole e fa piovere sui buoni, sui malvagi, sui giusti e sugli ingiusti, voi non sarete simili a Lui. Ciò che ti rende simile a Lui non è la dottrina che stai credendo, è se riesci ad amare con il suo amore. Queste sono le parole di Gesù. Allora chiediamo allo Spirito Santo, vorrei chiedere un attimo a Francesco di chiudere questa conferenza naturalmente, come si dice, il nostro anfitrione, che brutta parola, mamma mia, questo momento di grazia, queste parole sono un pugno in un occhio, in questo momento straordinario, chiediamo a Dio, noi saremo efficaci nel momento in cui crederemo realmente che le persone hanno bisogno dell'amore di Dio. Non è che hanno bisogno di stare con noi o di venire dove noi siamo, hanno bisogno di Dio, hanno bisogno del messaggio del Vangelo, la buona notizia. Loro hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno del Vangelo del Regno, hanno bisogno della notizia del nome di Gesù, quel nome che terrorizza il diavolo, che spezza le catene, scioglie i legami, quel nome che cambia le vite, le riporta, ci prende dalla polvere, dice la Bibbia, e ci mette a sedere con i principi. Alleluia, alleluia. Preghiamo per questo.